Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, con me Silvia, as usual. Ciao Silvia, benvenuta.
Ciao, ciao a tutti.
In regia Mauro Magnetosi. Cominciamo parlando di TikTok, perché la scorsa settimana abbiamo accennato alla messa al bando della piattaforma social negli Stati Uniti d'America, che sarebbe dovuta scattare il 19 gennaio, nell'ultimo giorno dell'amministrazione Biden, nella vigilia dell'insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente. Biden non ha applicato il provvedimento che la Corte Suprema ha confermato proprio due giorni prima della scadenza e ha lasciato quindi la faccenda nelle mani di Trump, il quale ha detto: ci penso io. E la soluzione proposta è abbastanza clamorosa. Oltre a sospendere il bando, il nuovo presidente ha ipotizzato che invece di cacciare il social della ByteDance dal territorio nazionale, si potrebbe costituire una sorta di joint venture 50-50 tra l'azienda cinese e il governo americano, che però non pagherebbe per la sua quota.
È una proposta, come possiamo tutti immaginare, un po', come dire, critica. Anche perché l'azienda, la ByteDance appunto, ha ribadito che non vuole vendere. Tuttavia alcuni segnali di possibile risoluzione del problema ci sono, quantomeno di un tentativo di arrivare a una soluzione. Intanto Trump ha prorogato appunto la scadenza dell'oscuramento di oltre 3 mesi. Per contro la app è stata bloccata per un breve lasso di tempo da parte della stessa ByteDance per testare il proprio gradimento presso gli utilizzatori. Cioè, cosa ha fatto la ByteDance? Ha stoppato per 14 ore la app. Non era più accessibile, non era più funzionante.
Dappertutto.
Sì, dappertutto, sui telefoni americani, sul territorio americano. Per capire intanto che impatto potesse avere, cioè per far capire agli utenti che impatto potesse avere e testare quanto gli utenti avrebbero in qualche modo protestato. Beh, chiaramente chi la utilizza protesta, è ovvio. E quando questo temporaneo blocco è stato revocato, cosa ha fatto la ByteDance? Ha detto grazie Trump, che fino all'altro giorno li aveva attaccati. Ha ringraziato appunto Trump per essersi speso per il ripristino. E quindi anche ByteDance, come altri big tecnologici, l'abbiamo visto tutti in certo. Mondo Visione, cerca la benevolenza del presidente Xu Zichev, spero che si pronunci così, il CEO di TikTok, insieme ad altri big del digitale, come abbiamo detto, era presente alla cerimonia di insediamento dell'altro giorno. Soluzione alle porte. In realtà raggiungere un accordo non sembra essere così semplice, anche perché le altre piattaforme potrebbero approfittare di questa apertura del mercato. È chiaro che se TikTok non può più agire negli Stati Uniti, si apre un mercato enorme che è costituito da 117,9 milioni di utenti statunitensi e 15 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie, che potrebbero appunto riversarsi sulle altre piattaforme, quelle di Meta, YouTube, a Snapchat e qualsiasi altro competitor sul mercato.
Ai 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 ai. Secondo me che qualcuno combattuto della serie fa buon viso a cattivo gioco. Vi aiutiamo, però intanto si apre un mercato pazzesco. E magari
se si apre, perché non ma la cosa più interessante sarebbe vedere se effettivamente gli Stati Uniti, perché il problema di TikTok, anche per Trump, anzi era stato Trump che aveva fatto una grossa battaglia contro questi operatori cinesi, è un problema di sicurezza nazionale. In Canada l'hanno proprio bannato, bloccato. Quindi che cosa succede? Succede che se gli Stati Uniti, il governo federale in qualche modo, in qualche maniera, o gli Stati Uniti attraverso qualche privato che si presta, si era detto addirittura di venderla a Elon Musk.
Ma datemi qualcosa, Elon Musk.
Esatto. Che non ne ha. Comunque, appunto, se entra lo Stato in qualche modo, in qualche forma, diciamo che questo controllo da parte dei cinesi dei dati degli americani verrebbe meno in qualche modo, ci sarebbe molto moderato, e quindi potrebbe essere una soluzione veramente avveniristica. La prima volta che un governo entra ufficialmente nella gestione di queste piattaforme, ma è una boutade per il momento. Vedremo se si realizzerà e come si realizzerà.
Mamma mia. Va bene, Daily On Air del Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide Maromentosi in regia. Un venerdì fantastico, come sempre tutti i venerdì. E la proposta musicale, però, con cui inauguriamo la puntata non è facilissima. Io già metto le mani avanti. Si tratta di una sorta di post-punk, Silvia, però declinato in versione lo-fi. Quindi sembra registrato malissimo in cantina ed è molto dissonante, come avere i Velvet Underground molto dissonanti. E l'album si intitola Seeds from the Forest Vein e questa canzone, When You Know Them As, è forse la più orecchiabile. Quindi Mordecai. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. E oggi si parla un po' anche di social media, un mondo che ovviamente viaggia velocissimo, di pari passo con le nostre esistenze, e chi ci opera dentro, chi progetta, crea, offre servizi, non può distrarsi un attimo. Corax, social media company guidata da Enrico Brick, chiude il 2024 con un fatturato da 5,5 milioni di euro, con una crescita del 130% rispetto all'anno precedente, e si proietta in questo 2025 con grandi progetti. Quali? Lo chiediamo direttamente al suo CEO, Enrico Bricchi. Enrico, buongiorno da Davide Secchi e Silvia Antonini.
Ciao, buongiorno Davide, buongiorno Silvia, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora Enrico, come si è evoluto il vostro mercato di riferimento in un lustro e cosa vuol dire oggi essere una social media company?
Ma è un mercato super in crescita, nel senso che la fortuna, e ringrazio anche i numeri della crescita del 130%, è figlio e riflesso di un mercato che sta continuando a crescere. Quindi è un po' più facile, no? rispetto ad altri mondi. Poi noi siamo abbastanza freschi, io ho 30 anni, il mio team che lavora ha una media di 32 anni, quindi siamo tutti ragazzi giovani che hanno voglia di fare. Per quanto riguarda invece la definizione della social media company, è che noi siamo molto ad oggi improntati su una comunicazione digitale. La comunicazione digitale che stiamo avendo nell'ultimo periodo, stiamo cercando anche di esprimerla con dei contenuti da vero e proprio editore prodotti da noi. Quindi noi siamo proprietari nell'aspetto editoriale di alcuni mondi, abbiamo creato un mondo che si chiama Immedia nel mondo della sostenibilità, sì. Abbiamo creato dei podcast, per esempio il podcast con Giacomo Poretti, stiamo lanciando il podcast della fisica che ci piace, stiamo lanciando il podcast di Turbo Paolo, quindi stiamo lanciando tanti progetti e abbiamo questa doppia anima.
Ecco, in sintesi, così non corriamo perché hai anticipato alcune cose, quali sono i servizi che offrite? Arrivo io, ti chiamo, vi chiamo e voi cosa mi offrite? Dipende naturalmente da azienda a azienda, da cliente a cliente, ma in generale qual è il prospetto?
Sì, ad oggi la prima cosa che cerchiamo di fare è, come se posso darti del tu, hai detto tu, capire le esigenze del cliente, nel senso che i clienti hanno sempre esigenze totalmente diverse, noi cerchiamo davvero di lavorare su un aspetto di personalizzazione del servizio. Noi abbiamo tre aree, abbiamo l'area d'agenzia creativa vera e propria, dove esiste anche un piccolo team di performance, quindi persone che lavorano sulla performance del prodotto in base poi dopo alla comunicazione strategica che abbiamo dato noi. Per quanto riguarda la parte invece editoriale, media, mettiamo a disposizione i nostri asset, quindi o i talent che gestiamo o i media che gestiamo affinché l'azienda possa amplificare e collegarsi a un prodotto che normalmente cerca di posizionarsi nella maniera migliore possibile. E poi abbiamo l'anima produttiva, quindi noi produciamo per aziende e brand tutto quell'aspetto video, tutto quell'aspetto magari di contenuto che ad oggi comunque tutto, nel senso che il video nel 2024 e anche 2025 rimane comunque il primo modo di comunicare all'utente medio.
Senti, ma poi cosa chiede soprattutto il cliente di questa
risultati
senza
come tutti, ma giusto, io non mi sono mai sorpreso di questa cosa, nel senso che se un cliente investe e qualcuno domani investe, crede in te, è giusto anche che ottenga un risultato. E noi viviamo verso, cioè il cliente è il nostro centro, ma non lo diciamo tanto perché senza il cliente non potremmo avere nessun tipo di iniziativa.
Senti,
è il primo motore.
È ovvio, business is business, però questo magari vi manca da parte del cliente quel senso di collaborazione creativa della serie, fate voi, basta che ci portate i risultati, oppure ci sono alcuni settori, a proposito, con quali settori soprattutto lavorate, se si può fare?
Certo. Sì. Allora, la domanda è intelligente, nel senso che il cliente ad oggi, grazie davvero a una continua collaborazione, è il primo a raccontare, magari a ideare anche una parte di prodotto insieme a noi. È ovvio che il cliente conosce meglio di noi se stesso e quindi sa la sua storia. La fortuna magari quando raccontiamo e parliamo direttamente con l'imprenditore, che ha una visione su ciò che ha creato, che è maggiore magari, non sempre però, rispetto o a un marketing manager o a persone che magari collaborano con lui. Per quanto riguarda i settori, noi abbiamo 5 settori dove lavoriamo davvero tanto. Noi lavoriamo molto nel mondo della sostenibilità, noi abbiamo creato e lanciato un po' Giovanni Storti sui social, Giovanni è davvero così, ma noi l'abbiamo aiutato, diciamo, a posizionarsi in questo mondo. Per quanto riguarda invece il mondo del food, lavoriamo tantissimo nel mondo dell'entertainment, che è un grande, diciamo, raccoglitore di tanti mondi, ma è giusto che sia così. Stiamo lavorando molto in questo periodo nel mondo del beauty e poi lavoriamo nel mondo del lifestyle.
Prima hai citato il podcast, il mondo del podcast, come vi muovete e soprattutto come giudicate lo stato del settore oggi come oggi? Quali sono, diciamo così, gli elementi determinanti, caratterizzanti per un prodotto di successo?
È un'altra bellissima domanda, nel senso che il podcast ad oggi, il peso di mercato del podcast è bassissimo, secondo gli ultimi dati si parla di 20-30 milioni di peso di mercato. è un dato che nessuno ha mai dato in Italia, se si va a cercare autonomamente non si trova, queste sono più o meno le nostre stime, quindi un mondo molto piccolo. Il mondo del podcast in sé, proprio come audio, è un qualcosa che secondo noi può funzionare sempre in base alla capacità di approfondimento e di lasciare qualcosa a, in questo caso, l'ascoltatore. Per quanto riguarda invece il futuro, non lo so, perché abbiamo visto tanti esperimenti di intelligenza artificiale nel mondo podcast, si andrà verso sempre di più una direzione o ibrida o simile. Noi pensiamo che l'impegno umano venga capito e percepito da un altro umano e quindi vincerà sempre, però questo è il nostro modo di vedere le cose.
Però intanto in Italia mi dici che non c'è una grande partecipazione ancora, non smuove tantissimo a livello di strategie di marketing e di comunicazione, almeno come peso.
Sì, ma per farti capire, l'influencer marketing pesa sui 500 milioni, il branded content pesa su circa sugli 800 sì. milioni. Il podcast per i 20 milioni, quindi stiamo parlando di mondi.
Ma come mai questa cosa?
Molto lontana.
Ma come mai questa cosa? È una questione di pigrizia, di abitudine? Non ci si fida? Si aspettava molto e invece ci vuole ancora tempo?
Beh, è un mondo molto mondo recente, no? In questo momento stiamo anche cercando noi di capire un po' come inserirci. Non si sta parlando in questo momento di chissà quanti utenti rispetto, non lo so, al mondo social. Gli ultimi dati, per esempio, avevo letto di TikTok che ha 1 billion di user, cioè il mondo podcast è minore, però vedo grandi player come Spotify che sta facendo un investimento e sta andando in una direzione chiara e noi cerchiamo di seguirli, quindi non è una grande risposta, lo so, ma perché è difficile in questo momento sì. percepire come il mercato vede il mondo podcast.
Ma quindi secondo te bisogna spingere comunque? Bisogna rischiare? Perché
quest'anno sì. lanciamo un progetto dove c'è stato un grande investimento dell'azienda, di tutto il gruppo, proprio sul mondo podcast. Quindi noi spingeremo come non mai, sperando di ottenere risultati, ecco.
Allora, stavamo dicendo, almeno che Questo sistema, come avete appena detto, è ancora un po' in fieri, no? Si deve sviluppare. Mi sembra di capire, tra l'altro, che strutture come la vostra si dotano sempre anche di talent agency, perché si cerca di gestire all'interno i talenti che poi verranno utilizzati per fare i progetti. Come funziona la vostra, quali sono i vostri artisti e che tipologia di artisti voi o talenti voi cercate?
Noi cerchiamo talenti che abbiano talento, che è una
va bene.
È la risposta più difficile da dire davvero. Avere un talento è una cosa rara. Per me talento è profondità e anche ossessione, paradossalmente, di vivere questa propria capacità di emergere magari rispetto agli altri, ma non basta, e anche capacità di mettersi in discussione, in gioco ogni giorno. Ecco, già queste componenti, questi ingredienti fanno un talent quasi perfetto per noi. Poi, per quanto riguarda l'integrazione, siamo sempre più convinti, anche se la gente non ci crede, che ormai i talent sono dei veri e propri media dove si può veicolare molto. L'anno scorso, per esempio, è successa una casistica dove il portiere della Juventus, Szczęsny, esce dalla Juventus e la prima intervista che la fa con uno youtuber che gestiamo noi. Quindi in quel momento io mi sono reso conto di un cambio passo, cioè questo portiere internazionale che vuole andare a giocare al Barcellona, la prima intervista la fa in fondo a un ragazzo giovane che ha la sua community e ha preferito probabilmente far così, e il giorno dopo l'hanno riportato tutti. Maldini che parla a Giacomo Poretti dicendo che il Milan ha provato a prendere Messi, l'ha detto a noi live, il giorno dopo la Gazzetta dello Sport è uscito con un articolo in prima pagina.
Certo, e ecco, in quali ambiti vi muovete allora? Quali sono, diciamo, i settori che battete di più e appunto per i quali reclutate i vostri artisti?
Un po' sono le industrie che raccontavamo prima e ovviamente la voglia un po' di prendere un talento anche fuori dalla nostra industria è sempre tanta, perché comunque hai voglia anche di essere curioso, no? Cioè, se domani arrivasse un talento che fa altro, sarei comunque molto curioso, sinceramente, di approfondire. Noi per esempio non facciamo il mondo della musica, però è un mondo che mi piace molto. Attualmente, ripeto, fanno un po' rima con le industries che parlavo e che raccontavo prima. E, siamo molto, secondo me, non tanto capaci, ma bravi nell'adattarci da un punto di vista anche del prodotto con i comici, perché il mondo della comicità, io dico sempre che è il modo più facile per arrivare a raccontare un contenuto magari che non è così semplice da parte di un'azienda. Unire i comici e anche un aspetto professionale può essere la chiave vincente molte volte, non sempre, però molte volte sì.
Scusa se intervengo, ma non fate la musica per un motivo ben preciso oppure perché è saturo il mondo?
No, no, non credo che sia saturo. Io credo che serva anche una componente anche di esperienza. Noi già siamo un po' svantaggiati perché tutti un po' giovani, abbiamo avuto la fortuna che qualcuno ci ha permesso di sbagliare in delle industrie. Adesso secondo me siamo arrivati a un peso d'azienda dove se facessimo un errore sarebbe ancora più ingigantito, quindi se dovesse capitare l'occasione ci proveremmo, ovviamente ci struttureremmo per farlo. Ad oggi ci sono dei colossi con cui non puoi improvvisarti, ecco, vediamola così.
Ah, ecco.
E quindi se, a parte la musica che hai detto che ti piace, ma attualmente non state sviluppando in quel senso, ci sono altri settori che magari ancora non entrano nel vostro roster, chiamiamolo così,
sì,
però che potrebbero farlo o che, sul quale state lavorando o che avete messo in lista e che prima o poi approccerete?
In questo momento esatto, io non seguo la parte io personalmente di roster, cioè ci sono dei capi area, in questo caso c'è Fabrizio Cardone e Francesca Pare che seguono la parte talent e sono loro a dare l'indirizzo, ovviamente sempre in accordo un po' con tutto il gruppo, però sono loro a dare davvero il là. Noi siamo convinti al 100% che nel momento in cui un talento vive un po' ogni momento della sua vita con la passione, con la forza, con la consapevolezza di avere una direzione e di lavorare nella maniera più esaustiva possibile, andando in là, andando davvero oltre, probabilmente ci affiancheremmo a quell'industria anche senza una conoscenza incredibile.
Approfondita.
Ovviamente, come vi ho detto, dobbiamo strutturarci, cioè se domani mi butto nel mondo della musica non lo farei con l'attuale team, ma non perché sono incapaci, perché nessuno di loro, da quel che so, ha mai avuto esperienza.
Ecco, a questo punto quali sono i vostri progetti per quest'anno? Prima hai accennato a un vaghi progetti, non hai specificato, sì, quali sono le novità,
certo,
su cui lavorate e che vedremo nei prossimi mesi?
Ah, quest'anno ne lanceremo un progetto che si chiama TTP, che è una sigla, e essenzialmente ci affiancheremo al talent per creare dei prodotti insieme che possono essere sia fisici che digitali. Vista così sembra molto caotica e in verità astratta, ma è molto semplice, nel senso che per esempio con Aldo, Giovanni e Giacomo abbiamo creato tutto un mondo legato a degli oggetti iconici, i garpets, le magliette con le citazioni. Adesso lanceremo un progetto ad aprile che non possiamo raccontare, ma vedrete che lo vedrete anche voi, con una grande un grande gruppo sempre legato al loro mondo, e lo faremo anche con altri talenti, altri personaggi. L'altro mondo che stiamo lanciando è il mondo podcast, dove crediamo in tantissimo. L'ultimo mondo che ci stiamo un po' approcciando, anche se siamo dentro da tanti anni, ma vogliamo fare un investimento maggiore, è il mondo di TikTok.
Ne abbiamo appena parlato.
È un momento un po' rischioso questo, visto?
No, è un momento frizzante, direi.
Momento giusto. Vedrete che il TikTok vi sorprenderà.
No, ma io ne sono convinta. Ne sono convinta, assolutamente.
Beh, c'è il lancio, questo è pubblico, non lo dico io. C'è il lancio di TikTok Shop che è già uscito in tante parti del mondo. La sostituzione della filiera, la sostituzione del marketplace, con un unico ecosistema che ti fornisce anche intrattenimento, diciamo che logicamente dovrebbe essere lo scacco matto su alcune cose. Non vuol dire che muoiono gli altri mondi, ma vuol dire una grande accelerazione da parte del gruppo di ByteDance, si chiama, giusto?
Sì, sì, ByteDance.
ByteDance.
Allora, Enrico Bricchi, CEO di Corax, oggi ospite di Leonardo Sandoval di Vicchi dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Enrico.
Grazie a voi.
Per la chiarezza e per la disponibilità.
Grazie a voi.
Alla prossima.
Buon lavoro, sempre con passione e, come dicevo prima, consapevolezza, che si arriva lontano.
Grazie ancora.
Grazie.
Buona giornata.
A presto.
Ciao. Trying to make a conversation. Things are getting me frustrated. What about you? Do you think about it too? Spending time out of pocket. Do you want to get ourselves a rocket to escape? Get yourself some space. Leon Air, The Sound of the Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Non dimenticate di andare a visitare, a sfogliare le nostre riviste, Daily Media, Daily Net, Daily Magazine, il nostro sito Daily Online, che contiene anche la pagina Daily On Air, dove sono presenti le 232 puntate, 233 con questa del nostro format, e poi l'estensione che abbiamo inaugurato lo scorso mese di novembre con Il podcast che potete ascoltare sulla nostra pagina, sia su Spotify, sia su Amazon, sia su Apple. Insomma, abbiamo tutto di più e chissà mai, adesso faremo anche un film probabilmente.
Certo, io mi sto attrezzando, sto già scrivendo una sceneggiatura. Sì.
Ancora social media comunque, quali saranno le tendenze social? Quali sono, anzi, proprio in questo momento, in questo 2025 appena iniziato? Abbiamo una lista abbastanza lunga di Hot Sweet, GoDaddy e Artlist Trend Report. Allora, la prima, carissima Silvia, la prima tendenza di questo anno appena iniziato è la disruption creativa nel marketing nei social media. La disruption creativa emerge come una delle tendenze più significative. Secondo il report di Hootsuite, basato su un sondaggio di oltre 3.800 specialisti di marketing di 99 paesi, la nuova priorità sono i contenuti che intrattengono, ok, che istruiscono, ok, e informano, invece di concentrarsi esclusivamente sulle promozioni del prodotto. Cioè bisogna raccontare qualcosa,
bisogna raccontare una storia.
Una storia.
Guarda, martedì siamo andati, abbiamo incontrato il nuovo amministratore delegato di Rai Pubblicità, sì, il quale ha detto esattamente questo. Stiamo parlando ormai di contenuti. La pubblicità, intesa come negli anni Ottanta, sì, per dire, è diventata, è sicuramente la base economica dei media, ma oltre a questo bisogna raccontare delle storie, cioè bisogna mettere al centro le aziende e fare in modo che le aziende si facciano pubblicità, perché poi è questo di cui stiamo parlando, ma attraverso delle storie molto ingaggianti, non più attivo passivo, ma c'è uno scambio con il pubblico.
Un'altra tendenza è quella del social listening, utilizzato per migliorare il ROI del social media. È uno strumento indispensabile per i brand. Il 62% dei marketing già lo utilizza. Una pratica che consente alle aziende di identificare trend emergenti, comprendere le conversazioni sul proprio marchio e sui competitor e cogliere meglio le esigenze dei consumatori. Ascoltare.
E poi naturalmente l'intelligenza artificiale, come dimenticarla, anzi non la dimentichiamo mai, ne parliamo praticamente tutti i giorni, che sarà appunto una pietra angolare delle strategie di marketing e digitali di quest'anno. L'uso di strumenti di generativa come ChatGPT è cresciuto del 180%. È un'impennata che serve per alimentare la presenza costante sui social media, perché dovendo postare da 48 a 72 contenuti settimanalmente per essere competitivi, ovviamente a questo punto ci vogliono le macchine per aiutarci, perché diventa quasi impossibile. Inoltre l'intelligenza artificiale ha tantissimi utilizzi in questo campo, come per esempio l'analisi dei dati, che con queste frequenze diventano tantissimi volumi immensi di dati da analizzare, da capire, per fare le giuste segmentazioni e per aggiustare appunto le campagne a seconda dei consumatori, come si comportano.
E poi millennials e generazione Z che guidano lo shopping sui social media. Secondo uno studio di GoDaddy, infatti, più di un consumatore su 5 negli Stati Uniti fa acquisti sui social media settimanalmente e consolida questa pratica come una delle principali tendenze del marketing digitale. Mentre TikTok e Instagram sono popolari, ovviamente tra le generazioni più giovani, ricordate che c'è Facebook ancora, che rimane la piattaforma dominante soprattutto tra i millennials. E poi ci sono questi acquisti naturalmente sui social media, ma scendiamo più nel particolare.
E sono acquisti d'impulso. Tu ne sai qualcosa?
Sì, sì. Sì.
Quest'anno questa caratteristica potrebbe essere ancora più rafforzata, in particolare tra i più giovani e i millennial. I più giovani della generazione Z e i millennial. Il 62% della prima categoria e il 56% della seconda fa acquisti su social media almeno una volta al mese. un consumatore su 5 effettua più acquisti alla settimana.
Yes.
E poi si prendono delle fregature, no scherzo.
No, dai, io sono abbastanza soddisfatto.
Ma io invece sai che mi fermo, perché non sono sicura che quello che mi viene presentato sia la realtà. Poi se dietro c'è qualcosa, perché tu mi puoi presentare quello che vuoi su quei social, se io non ho un riscontro fisico, temo che dall'altra parte ci sia una truffa.
Addirittura.
Sì, 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 è infatti uno dei trend da tenere d'occhio, proprio questo, che i consumatori si fanno dei problemi in questo senso. Forse perché mi è capitato di acquistare delle cose che poi non erano come io. Sono arrivate, ma non erano assolutamente come io le avevo viste.
Io sono rimasto
online.
Io sono un consumatore social, shopping social abbastanza. Non compulsivo, però mi piace molto per la comodità e perché sono stato fortunato, tranne in un caso mi sono invaghito di un paio di pantaloni un anno fa sul verde e mi sembravano dei pantaloni bellissimi, magari una sorta di simil jeans molto stretti, verdi. E invece mi sono arrivati dei simili pantaloni di raso molto femminili.
Da danza.
Non posso metterli. No, non è questione di danza. Scampanati in una maniera incredibile, ma roba da Raffaella Carrà del 72.
Appunto, da danza.
Non c'entrava niente.
Ecco, ma infatti, come ti dicevo...
Ma è l'unico caso.
Ci sono delle barriere, no? Mm. Perché c'è anche il rovescio della medaglia. E tra questi c'è... la legittimità aziendale, cioè il 47% dei consumatori si astiene... Esatto, dall'acquistare a causa di dubbi sull'autenticità del venditore,
certo.
Quello che succede a me.
Sì, sì, sì.
È vero quello che mi stai facendo vedere o te lo stai inventando? È una intelligenza artificiale?
Stiamo parlando nel tuo caso di vestiario o di che cos'altro?
Abbigliamento
sempre.
Sì.
Okay.
Poi ci sono i costi e i tempi di spedizione, i giovani della generazione Z, quasi il 50%, il 46% per la verità, e il 47% dei millennial citano come deterrenti gli elevati costi di spedizione, questo non potrei dirlo anch'io che non sono né Gen Z né millennial, e le lunghe attese, questo un po' meno, mi sembra che siano molto rapidi, mi è capitato solo una volta di aspettare tantissimo.
Beh, se comunque ordini da situazioni statunitensi ad esempio, come può capitare a me,
ci vuole un po'.
Ci vuole un mesetto magari anche. Ecco.
Beh, io così tanto non è mai capitato. Comunque, le piccole imprese che forniscono informazioni trasparenti, spedizioni rapide, opzioni di pagamento sicure, naturalmente hanno una marcia in più.
Certo.
E possono superare queste barriere, perché poi sappiamo che le grosse imprese va bene, non ci sono questi problemi. No, questi dubbi non nascono relativamente a grosse imprese molto conosciute che hanno una grande reputazione, ma una piccola impresa che si mette sui social a vendere è quello che succede a me. Io vedo un'impresa che magari è una piccolissima impresa che non ha una visibilità e una awareness nazionale e io mi dico, ma esiste veramente o mi stanno truffando?
Vabbè. No, pensavo che alla fine questi problemi non ci fossero, invece
no,
probabilmente bisogna ancora crescere come...
No, è l'offerta che deve crescere in quel senso, non tanto la domanda. La domanda c'è, il problema è che se io non sono sicura di quello che compro perché la tua azienda non sei tanto trasparente nel mostrarti e di farmi capire che esisti davvero, io non compro, perché magari sono prodotti di nicchia, te li vendono a certi prezzi e tu prima di comprarli ci messi un attimo.
Altra tendenza è quella del rinascimento umano nel marketing. Secondo l'Artist Trend Report del 2025, assistiamo a un rinascimento umano nel marketing, caratterizzato da un ritorno alla creatività emotiva e da una connessione più profonda con le radici umane. Il 42% dei creator produce cortometraggi con storie personali e radicate culturalmente, un aumento significativo rispetto al 30% dell'anno precedente.
Però è anche vero, è anche vero che parallelamente c'è l'intelligenza artificiale che viene utilizzata proprio per aiutarsi, lo dicevamo prima,
certo.
Per costruire contenuti e quindi anche strategie, creatività. Il marketing digitale crescerà tantissimo grazie anche agli strumenti di intelligenza artificiale. Sempre l'Artist Report di quest'anno rileva che il 30% dei creatori utilizza l'AI per integrare la propria creatività, appunto, aiutandosi a lavorare più rapidamente. La chiave sta appunto di, nell'equilibrare l'apporto umano e quello tecnologico. Mm-hmm. Io vedo delle cose che forse sono anche delle provocazioni, ma incontro dei contenuti che sono smaccatamente falsi. Forse qualcuno li usa per dimostrare che comunque l'umano ha sempre, deve avere il controllo di questi contenuti.
Certo. E poi attenzione alle tendenze effimere, nel mondo frenetico dei social media le tendenze sono sempre più fugaci. Ciò che diventa virale oggi potrebbe essere dimenticato domani. L'Artlist Trend Report del 2025 sottolinea l'importanza di una certa agilità e autenticità in questo contesto. I marchi, insomma, devono adottare rapidamente la tendenza senza perdere però la propria identità e i propri valori. Sembra facile a parole, ma poi quando a un certo punto arrivano delle piccole fratture, magari si cerca anche la scorciatoia e si cade nella buca.
Sì, e anche ne parlavamo prima, no? Bisogna scegliere bene i propri ambassador, i creator magari a cui affidare, certo, i propri prodotti, anche perché sempre questo report dice che il 64% dei consumatori è disposto a cambiare brand se un creator di fiducia lo consiglia su un certo tipo di prodotto. Cioè, io seguo un creator, mi dice: ma guarda che per fare questa cosa, che sono una crema per il viso, invece di usare quella lì, no, non invece di usare quella lì, ti consiglio questa perché ha queste caratteristiche. Io mi fido molto di questa opinione. Magari sono disposta a cambiare un prodotto che uso da sempre con un altro nuovo. E quindi questo dimostra quanto possono essere potenti questi nuovi testimonial, che non sono più dei testimonial.
C'è un risvolto della medaglia, però. Io come azienda potrei tranquillamente affidarmi a un testimonial famoso che non c'entra assolutamente niente. È un attimo.
Il tema è che si sta dimostrando che questi creator che sono più alla portata dei consumatori, non sono più il personaggio famoso inavvicinabile, ma siamo io e te. Sono io che ti parlo, no? E sono come te, e quindi ho quella potenza lì. E secondo me questa è la grande svolta della comunicazione attraverso il digitale e i social.
E per finire, il contenuto intergenerazionale. I contenuti intergenerazionali stanno diventando una strategia chiave del marketing moderno. TikTok ha infranto le barriere proprio tra le generazioni, ha collegato utenti di età diverse tramite algoritmi personalizzati. I grand influencer, cioè i creator over 60, producono contenuti che si collegano a un pubblico di tutte le età, dimostrando quindi la potenza di questa tendenza. La capacità di trascendere le barriere d'età e creare connessioni significative sarà quindi fondamentale nel panorama dei social media e di tutte le tendenze di marketing del 2025. Daily On Air, del Sound of Adivico, dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, vi auguro un fantastico weekend, vi rimanda alla prossima settimana, mercoledì ovviamente, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, e vi lascia con un ultimo brano, quello dei Gentle Spring. L'album è Looking Back at the World. Loro sono una band addirittura di Parigi, con un pedigree da Sala Records. La Sala Records era un'etichetta degli anni 80 che, in pieno marasma synth pop, new pop, molto cibernetico, molto ballabile, replicava, rigenerava, riscriveva il manuale della canzone, per così dire, folk, della ballata, e hanno poi preso un contratto con Skip Walks cosa dire, che lui, Michael Hiscock, è il cantante, oltre a suonare il basso e la chitarra, si fa aiutare da Emily Gallamotte e dal chitarrista Jeremy Orsel. E quindi Gentle Spring da Looking Back at the World, questa è The Ashes. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao.
As long as they were in tune with the mood of the delaying pace. Like a beacon of the past, and that is lighting up the way.